E allora 12:19 siamo al telefono con Gianfranco Manfredi. Buongiorno Gianfranco, come va?
Ciao, bene, un po' col fiatone perché ho dovuto superare la neve per arrivare al telefono.
Un po' innevati. Bene, Gianfranco, allora, insomma, non serve certo presentarti per ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Noi volevamo approfittare di questa chiamata, insomma, per farci una chiacchierata con te su un paio di cosine che hai fatto uscire o stai per far uscire prossimamente. La prima ovviamente è il tuo ultimo romanzo, la Freccia Verde, arriva a 3 anni dalla tua ultima fatica letteraria di cui avevamo parlato qui in radio, se non vado errato, che era Tecniche di Resurrezione. E allora io ti chiederei innanzitutto di raccontarci un po' di che si tratta. Io premetto che ci troviamo sempre in Inghilterra, come già per Tecniche di Resurrezione, però hai scelto un'altra ambientazione storica. Lì eravamo in pieno Settecento, qui siamo un paio di secoli prima, se non vado errato, e in qualche modo, correggimi se sbaglio, sei passato da ambientazioni gotiche ad altre che sono più legate, come dire, al romanzo d'avventura d'antan, o no?
Sì, è quel tipo di romanzo d'avventura che in Italia si fa un po' poco, non mi viene in mente, che si chiama, diciamo così, il gotico d'avventura. Mi sono un po' ricondotto come filo a Walter Scott, ecco, quel tipo di letteratura inglese lì, che ero a rileggerla dopo tanto tempo, perché noi l'abbiamo letta. Chi l'ha letta, insomma, Ivan Hoyle, cose.
Qualche reminiscenza di scuola.
Le ha lette quando da ragazzino si leggeva nelle edizioni riassunte con tante figure, no? E quando si fa lo sforzo di rileggerlo in integrale, che un po' di sforzo bisogna farlo, perché sono sempre volumoni corposissimi, scopre un po' un'altra letteratura. Tra l'altro era uno scrittore pieno di ironia, molti dei suoi romanzi in realtà non ci ricordiamo affatto, come Kenny Ward, che era appunto nello stesso periodo, oppure, che so, Il Nano Nero, già a dire i titoli, no? Si capisce che c'è un sapore gotico, no, nell'avventura. Ecco, questo periodo mi interessava perché è il periodo, quello che nel Capitale di Marx si definisce dell'accumulazione originaria, è un periodo su cui scrisse delle cose fondamentali Tommaso Moro, cioè Thomas More, in cui ci sono le cosiddette enclosure, cioè le
appropriazioni di terreno pubblico,
ecco, molti campi pubblici. I contadini in generale, che fino allora in Inghilterra stavano bene, si poteva dire che stessero bene, vengono espropriati, si creano masse di vagabondi e anche di schiavi, e queste due specie venivano anche differenziati con dei marchi a fuoco che venivano impressi sulla faccia delle persone, una V per vagabondo e una S per schiavo. E lo schiavo, se scappava o se non accettava il lavoro, veniva sommariamente impiccato. Periodi che non ci hanno molto, diciamo, occupato nello studio scolastico, proprio di queste cose non ce ne hanno parlate affatto. E quindi queste grandi fasi di ristrutturazione economica dei paesi, che poi appunto creano masse di disperati vaganti, è importante raccontarlo, non per così a vedere come pretesto dietro questo clima vedere stagliarsi poi gli eroi, no, che da cinema, cercando di rimanere pur con tutto il gusto per l'avventura, la fantasia, legati a com'era quel tipo di realtà, perché quei tipi di realtà tornano periodicamente nella storia. In particolare nel mio romanzo poi c'è una specie di comunità della foresta, perché molti ovviamente di questi scacciati dalle terre cercavano riparo nelle foreste, e da lì vennero le prime grandi lotte di difesa della foresta contro gli abbattimenti degli alberi per fare miniere, oppure contro le tasse sulla caccia. E proprio in quegli anni lì infatti cominciarono a uscire stampate le prime ballate di Robin Hood. Robin Hood negli ultimi anni, lo sappiamo chi ha seguito anche certi movimenti, è un simbolo che un po' è ritornato, no? In modo abbastanza impetuoso, e mi aveva colpito che fosse tornato proprio nella sua vera natura, che non è quello che ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma è il difensore della foresta, che è una cosa un po' diversa, che significa anche un po' di più per noi, ecco.
Ah, certo. Senti Gianfranco, come in che modo si riesce a mettere insieme appunto la storia delle enclosure e il romanzo popolare d'avventura diciamo con origini ottocentesche, però per un pubblico del ventunesimo secolo, ecco, l'operazione come viene portata avanti?
Ma io devo dire che siccome gli anni passati ho conosciuto molti scrittori che hanno più o meno la mia età, che sono tutti fanatici dell'avventura, in particolare non so, le città, Paco Taibo II, sono andato tante volte alla Semana Negra, che è un festival letterario, potrei citare anche Sepulveda, spesso e volentieri ci siamo trovati a cena a parlare come dei vecchi che parlano,
le
loro prime letture. Ci siamo trovati a parlare di Sandokan, del Corsaro Nero, di queste cose qua, insomma. Anche in Sandokan, se uno legge bene, insomma, c'è un profilo abbastanza netto di lotta contro il colonialismo, no? È un eroe anticoloniale.
Beh, assolutamente.
Quindi, è evidente che queste metafore hanno sempre un valore sociale. Io credo che sia importante tornare a questo romanzo d'avventura, per cui appunto gli elementi sociali o storici non sono un pretesto per raccontare la solita storia di sparatori o di duelli, ma sono il fondamento, perché altrimenti se ne perde anche il senso e il valore, no?
Certo, ma
il giustiziere, se non si fa capire quali sono i motivi sociali che lo portano a diventare tale, come il Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo si vendica uno per uno non solo con i suoi nemici personali, ma uno per uno di questi nemici rappresenta un segmento delle istituzioni, eh?
Eh sì, decisamente.
Io poi che faccio fumetto, recentemente tutti abbiamo visto, non so, per Vendetta, Alan Moore, che si ricostruisce abbastanza liberamente un personaggio storico, però è evidente che dietro questo uso, ad esempio, metaforico della maschera, dell'anonymous, dell'eroe collettivo, che poi rimbalza nelle manifestazioni, c'è un aspetto simbolicamente molto forte che ha senso percorrere, proprio perché non è che stiamo giocando i soldatini, stiamo parlando di cose che ci riguardano.
Assolutamente. Senti, a questo proposito, sia per quanto riguarda diciamo la tua produzione di narrativa, sia per quanto riguarda i fumetti, almeno tutte le tue ultime cose hanno sempre avuto un'ambientazione storica, diciamo, non ci si riferisce mai a fatti di stretta attualità, anche se chi legge i tuoi romanzi o i tuoi fumetti evidentemente trova subito un riferimento con l'oggi, anche se è mediato. E quello che ti volevo chiedere è necessaria, è indispensabile questa cosa? È indispensabile ambientare le proprie storie nel passato, oppure
no, indispensabile non c'è niente, obiettivamente no. è una propensione mia, mi viene un po' meglio raccontare non solo il passato, anche mondi abbastanza strani, è un po' più affascinante anche descriverle, penetrarci, piuttosto che continuare a rimpallarci le cose che sappiamo già, la realtà, il contesto sociale che abbiamo intorno tutti i giorni. Poi soprattutto io penso che sia un momento in cui si è tutti, a partire dai lettori, un po' schiavi dell'attualità giorno per giorno, cioè continuiamo a commentare sui vari social network eccetera le cose che succedono spesso e volentieri anche ora per ora, con commenti che il cui valore dura lo spazio di poche ore anche lì. In letteratura si vedono sempre più libri scritti da giornalisti, funzionano anche in termini di vendite i libri che parlano di quel problema lì, di quel momento lì, oppure un autobiografismo un po' sentimentale, no? Ecco, tutte queste cose qua secondo me ci distraggono da una cosa molto importante, che è lo studio dei percorsi storici, perché questo dovrebbe essere fondamentale. Se uno non ha senso dei percorsi non capisce il significato di quello che succede minuto per minuto. Il percorso non è solo da dove veniamo, cioè il percorso storico è anche un'idea di dove andiamo, quindi nel romanzo storico c'è in qualche modo, attraverso le sue metafore, sempre anche un valore di anticipazione, e se perdiamo un po' questa prospettiva, uno, diventa molto pericoloso per il romanzo in sé, perché è come se si tagliassero le gambe, e quindi io trovo che bisogna sempre cercare un po' di sfuggire da quello che poi alla fine, in una piccola nota, ho chiamato la tirannia della contemporaneità, no? Cioè come se noi fossimo schiavi nel nostro presente, blindato dalla stampa, dalla televisione e dalla rete, e sapessimo riflettere solo su quello che ci accade nell'istante, e poi magari quando si parla, non so, per dire, degli anni 70, della propria gioventù, nel mio caso si tende a ricostruirlo in modo sentimentale, quindi come se fosse un perpetuo revival, dove non neanche si raccontano le cose come sono state, ma come ci sogniamo oggi che sarebbero andate se fosse stato il migliore dei mondi possibili, certo. No? In questa specie di nostalgia un po' finto ingenua, neanche più per la politica, ma per il fatto che si era giovani. Questa è una cosa che io trovo allucinante, infatti non ho mai partecipato a rievocazioni degli anni 70, perché sento sempre che dietro c'è questa trappola, no?
Sì.
Invece raccontare di mondi completamente diversi, perché lontani, dove però sono successe e succedono cose che hanno grande significato anche attuale per noi, e ci fa capire che non basta dire un altro mondo è possibile, bisogna anche rendersi conto che altri mondi ci sono esistiti, e quindi non è vero che c'è un unico modello di vita nel mondo che prevale, a cui tutti, cioè, bisogna cominciare a vedere un po' più le contraddizioni dello sviluppo. Non basta dire sì o no al globalismo, bisogna capire qual è la tendenza in atto, in questa tendenza quali contraddizioni ci sono. Ecco, quindi recuperare un po' più di sguardo storico aiuta. Se poi uno può fare, anche sprigionando un po' di fantasia, divertendosi come ci si divertiva quando si faceva musica, cioè che poi la puoi riempire di contenuti, ma poi la musica è musica, se non ti emoziona sono due palle,
non funziona, esatto,
ecco.
Senti Gianfranco, a proposito del migliore dei mondi possibili, nel romanzo, nella Freccia Verde, parli della comunità di Sion, nel tuo ultimo fumetto che si è concluso proprio questo mese, Shanghai Devil, senza che andiamo nel pericolo spoiler, però c'è una grande rilevanza per quanto riguarda la ricerca da parte del protagonista di una sorta di Shangri-La, che sarebbe la sorgente dei fiori di pesco,
sì, che è un autentico mito cinese, non me lo sono inventato io, e rappresenta un po' questo la terra sognata dell'armonia, no? Tra l'altro in quel fumetto io ho raccontato alcuni episodi della guerra dei boxer, e i boxer è un nome occidentale che abbiamo dato dei rivoltosi perché avevano come simbolo il pugno chiuso, e quindi poi combattevano almeno all'origine a mani nude, e quindi gli inglesi li hanno chiamati pugilatori. In realtà la loro organizzazione, che era abbastanza multiforme, con caratteristiche tra virgolette da movimento popolare, no? Mm-hmm. E anche a larghissima base contadina, e con un'intellettualità che veniva un po' dai monaci, che erano i centri anche di elaborazione in monasteri di cultura, no?
Certo.
Il vero loro nome era la società dell'Unione dell'Armonia, e il pugno chiuso rappresentava le dita che si stringono e diventano unità e forza. Però dentro c'era anche questo concetto di armonia, cioè è come se lo dovessimo tradurre nei termini occidentali dell'Unione della Rivoluzione Francese, è come sottolineare il significato della parola fratellanza. Mm-hmm. Ecco, perché spesso si bada solo a libertà e uguaglianza, poi senza la fratellanza le altre due non sono niente.
Non si va.
Quindi questa capacità di poter essere insieme, di poter vivere una vita non conflittuale, no? Questo sogno anche del giardino in cui anche gli animali feroci sono domestici, perché nessuno dà la caccia a nessuno. Mm-hmm. E rappresenta l'aspirazione di cosa si tende quando si fanno delle battaglie. Si fanno delle battaglie per uscire dalla guerra, non si fanno delle battaglie perché ci diverte ammazzare la gente e basta, insomma, no?
Sì, dovrebbe essere questo.
Differenzia le battaglie popolari dalle battaglie dei militari, insomma, le battaglie dei militari sono le battaglie di conquista e di distruzione, le battaglie popolari sono le battaglie di aspirazione a stare meglio, insomma, no? Quindi sì, queste utopie, diciamo, sono in tutte le culture, in tutto il pianeta e in tutte le epoche, ed è un po' in fondo il fatto che mi interessi, perché anche nella mia canzone "Ma chi ha detto che non c'è", in fondo questo dicevo, no?
Sì.
Non è vero che queste cose non esistono, oppure potrebbero esistere, ma sono sogni, sono cose senza cui la nostra vita anche di tutti i giorni non ha valore, quindi esistono in noi, nelle cose che facciamo e anche nei momenti che riusciamo a ricavarci di questa armonia.
Senti Gianfranco, non ti chiederò come, se ci sarà una ripresa del personaggio di Shanghai Devil, perché so che te lo stanno chiedendo in tantissimi, per cui evitiamo questo argomento, però volevamo chiudere l'intervista di oggi parlando del tuo prossimo lavoro per quanto riguarda i fumetti, che in qualche modo sarà una sorta di conclusione di una trilogia dedicata al colonialismo, no? Sei partito dall'Africa orientale, sei andato in Cina e adesso il prossimo lavoro è ambientato in Africa, no?
Sì, infatti il prossimo lavoro è ambientato in Africa, alla fine dell'Ottocento, per l'Africa centrale, l'Africa dell'Est e poi giù fino al Sudafrica. E questo perché erano molti anni che non, non si faceva un fumetto d'ambientazione africana. Il protagonista è un esploratore, ma molto sui generis, perché non gli importa niente delle sorgenti del Nilo, e invece vuole semplicemente conoscere le tribù, e quindi è un po' quella fase di passaggio tra la ricerca d'esplorazione geografica e la nascita dell'antropologia, no? L'interesse per le popolazioni. Ma in particolare lui si chiama Adam Wilde, è uno scozzese ed è un combattente delle associazioni principali, delle associazioni europee antischiavistiche, e da un po' che a me interessa studiare l'origine dello schiavismo moderno, e qui in particolare in quel periodo lì e in quella zona dell'Africa è molto attivo lo schiavismo dei paesi arabi.
Certo.
Che noi conosciamo molto meno dello schiavismo americano, diciamo, ecco.
Però c'è stato,
però anche di quello è interessante parlare, se no non si capisce cosa cavolo è successo in Africa, cosa ha rappresentato l'incontro da un lato dell'Islam, dall'altro del cristianesimo con le culture africane, insomma, che tipo di impatto hanno subito. E siccome io ho avvertito in questi ultimi anni facendo fumetto che in Italia anche tra i migliori dei lettori sopravvive un certo razzismo strisciante, purtroppo lo devo dire, sembra, però tutte le volte che nei fumetti, non solo quelli che ho scritto io, ma anche, non so, qualche volta alcuni episodi di Tex, tutte le volte che si mettono dei personaggi neri, mm-hmm, c'è sempre qualche lettore, pochi magari, ma che scrive storce il naso oppure dice che palle, sembra che si faccia politica corretta a tutti i costi, no? Mentre ad esempio quando si fanno dei personaggi degli indiani d'America vanno bene a tutti, per cui la russa chiama suo figlio Geronimo,
sì.
A me anche all'inizio quando scrivo Magico Vento una volta mi arriva la lettera di un lettore che dice: ah, quando vedo queste praterie, questi bisonti, mi ricordo la mia grande Padania. Cioè, io ho piegato in due da ridere, è un fulminato se uno vede il Nord Dakota
come la Padania.
Sì, forse ogni tanto c'è un po' di piattezza desolante,
però non è proprio la stessa cosa,
con la differenza che in Padania è cementificata, cioè i bisonti li hai visti solo te, cioè, non avevo capito che cazzo ti è venuto in mente. Però ecco, sono appunti rari, invece si fa fatica ancora, vediamo il nero attraverso il cinema americano come il pard dell'eroe bianco, insomma.
Siamo arrivati agli anni 50 però del cinema americano in qualche modo.
Sì, cioè, siamo ancora molto indietro in questa percezione, e quindi anche se si sa di fare una cosa che magari all'origine non è commercialissima, uno la fa uguale, perché questa cosa qui o riusciamo a capire qual è stata l'origine del nostro pensiero razzista, cioè anche l'idea che l'Africa fosse il regno della primitività, no? Dei selvaggi, no?
Certo.
Come se rappresentasse una testimonianza sopravvissuta degli uomini primitivi. No, era 1890, metti, e nel 1890 nel mondo si viveva in Europa così, in America così e in Africa così, ma erano tutti uomini contemporanei, no? Erano diversi modi, diverse culture, a seconda dei luoghi, di come si viveva il mondo. Non ce n'era che alcuni vivevano 100 anni dopo, altri 100 anni o 1000 anni prima. Questo è un modo di percepire il mondo che dobbiamo toglierci dalla testa, soprattutto oggi, perché così si ragiona gerarchicamente su scale insensate. Dopodiché, se non capiamo chi sono gli altri, non capiamo neanche chi cazzo siamo noi.
Sì, anche se è un vasto programma, come avrebbe detto il presidente, ecco, bisognerà lavorarci tanto su questo. Va bene, Gianfranco, noi ti ringraziamo moltissimo. Passerai dalle nostre parti prossimamente?
E quando finisce la neve. No,
aspettiamo il disgelo.
Adesso un momento un po' di lavoro piuttosto intenso, perché sto appunto mettendo, appena cominciata la creazione di questa nuova serie, quindi sono anche molti disegnatori nuovi, al 90% saranno tutti nuovi, dobbiamo un po' conoscerci, fare un po' di esperimenti, e quindi sto abbastanza a casa, però.
Sì, anche perché poi noi quando parliamo di fumetto diciamo sempre il fumetto di Manfredi, il fumetto di Bonelli, in realtà è un lavoro collettivo.
Direi, certo. Sì. Vabbè. È uno dei pochi lavori che si riesce a fare insieme, perché questa è un'altra cosa un po' che si è perduta. A me mi lascia contento, perché mi ricordo anche quando il modo con cui si faceva musica quando io ero ragazzo, non si badava solo a fare il proprio disco, ma si collaborava un po' tutti, si aveva il senso di lavorare insieme. Le occasioni per lavorare insieme, come è stato anche il cinema, eccetera, cioè la troupe si sta sempre più riducendo, ormai c'è il filmmaker che fa tutto da solo con la sua camerina, chi scrive anche da solo senza confrontarsi con nessuno. Nel fumetto ancora sopravvive questo artigianato collettivo per cui si lavora insieme, insomma, che io trovo bellissimo lavorare con gli altri.
Sì, complicato a volte, però molto meglio che stare in solitudine. Va bene, Gianfranco, ti ringraziamo moltissimo come al solito, e ti chiederei di rimanere un attimo in privato se puoi.
Sì, grazie a voi.